Allora, prima di iniziare, qualche informazione introduttiva per come seguire al meglio questo corso. È ovvio che questo è pensato per chi ha un'altezza superiore alla mia. Un messaggio subliminale. Ok, come seguire al meglio questo corso? Intanto avete nelle vostre mani, dovreste avere nelle vostre mani questa piccola dispensa. Quello che vedete nello schermo, equivale a quello che avete tra le mani, quindi spero che riusciate a seguire punto per punto quello che vedremo insieme, ok? Se volete posso anche condividervi le slides dopo, Keynote o PowerPoint, quello che preferite, o PDF, qualsiasi cosa, ok? Quindi chiedetemele, non ci sono problemi a passarvele. Ripeto, è un onore essere con voi e contribuire a questo progetto di formazione, quindi chiedo proprio al Signore che possa essere chiaro. Posso lasciarvi quello che vi serve per crescere nella vostra fede, nella vostra conoscenza del Signore, che possiate utilizzare anche questi strumenti praticamente per la vostra vita. Allora, pensando alla teologia biblica, dobbiamo fare un po' di premesse, quindi abbiate pazienza con me questa sera. Questa sera sarà la parte sulla metodologia, quindi quella, diciamolo pure, anche un po' noiosa. Però la metodologia è importante per qualsiasi disciplina, quindi dobbiamo fermarci a definire bene che cosa vogliamo fare, di che cosa stiamo parlando. Quindi oggi sarà dedicata alla disciplina, se domani alla metodologia, se domani non ci sarà nessuno, capirete perché. Domani invece, domattina, avremo una carrellata e faremo diverse passeggiate nella scrittura e nei temi della scrittura. E nel pomeriggio ci dedicheremo alle citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo, o meglio, come la scrittura usa la scrittura, perché faremo dei riferimenti anche all'Antico Testamento nell'Antico Testamento. Ok? Dunque, per partire, vorrei che aveste in mente questa immagine per tutta la durata del corso. È un arazzo. Io lo ricordo bene, non questo, ma questa tipologia di arazzi. Perché quando ero piccolino, avevo anche te, no? Dalle nostre zone, andavo a casa di mia nonna e mia nonna aveva esposto questo arazzo lì alla parete e c'era una scena dei pastori con le pecore. E sai, quando vedi queste cose un giorno, poi l'altro giorno, per un mese, per un anno, per 5 anni, per 10 anni, ti rimane impressa quella immagine. Finché mia nonna ad un certo punto ha dovuto lavare questo arazzo, no? E io l'ho visto capovolto al contrario. Non tornava nulla di quello che si vede sul fronte. Cosa c'entra con la teologia biblica? La teologia biblica è un pochettino così all'inizio, è un pochettino così anche all'inizio della storia. Non è sempre tutto chiaro e limpido, ma nel momento in cui giriamo questo arazzo, sveliamo un po' alla volta parte della scena, la grande storia prende vita, la grande storia diventa visibile e chiara. Se portaste a casa anche semplicemente questo, avreste capito che cos'è la teologia biblica. La teologia biblica, come dice il titolo, è leggere la storia di Dio nelle storie degli uomini. E in particolare intendiamo dire la storia di Dio nelle storie contenute nella Bibbia. È anche vero che noi siamo nella storia di Dio come individui oggi, come credenti, ed è anche vero che la storia di Dio è nella nostra vita, ma prevalentemente quando parliamo di teologia biblica, e questo è importante rimarcarlo, stiamo parlando delle storie contenute nella Sacra Scrittura. Quindi, per iniziare a definire un attimino la disciplina, chiariamo innanzitutto che cosa non è fare teologia biblica, che cosa non intendiamo per teologia biblica. Talvolta si dice questa dottrina non è biblica, ok? E intendiamo con questo modo di dire che questo pensiero, questo insegnamento non si allinea agli insegnamenti che troviamo nella scrittura. In particolare si fa questo tipo di analisi nella teologia sistematica. Ci sono due sensi prevalenti, nella teologia biblica. Uno è pensare appunto alla dottrina biblica, cioè la dottrina che viene fuori dalla Bibbia, e la teologia sistematica è basata sulla teologia biblica, ma c'è anche la teologia nella Bibbia, o meglio la teologia della Bibbia. Quindi è in che modo la teologia, la Bibbia racconta se stessa, in che modo la teologia, la Bibbia fa emergere, mediante le sue categorie intrinseche al testo stesso, qual è questa storia di cui stiamo parlando. Dice qualcuno che penso conosciate, puoi andare avanti fino alla fine, ognuno fa ciò che pare meglio ai propri occhi e poi la chiama teologia biblica. In sostanza è una disciplina che, se è vero che è molto antica in realtà, sin dai primi secoli, però è qualcosa di vagamente definito, quindi un po' come al tempo dei giudici, ognuno fa quello che crede meglio con questa disciplina e poi la chiama teologia biblica, giusto? Perché? Perché è in qualche modo collegata alla Bibbia, ma vedete, voi fate teologia biblica. Se siete qui questa sera perché siete interessati alla teologia biblica, perché conoscete già la scrittura, conoscete già le storie, conoscete già la grande storia, e allora che ci fate qui? Siete qui perché vorrete imparare a comprendere meglio questo disegno, meglio questo razzo, e a sorprendervi, a meravigliarvi di quanto sia perfetto e meraviglioso il piano di salvezza che Dio ha rivelato. Facendo un passo in avanti, una delle cose più importanti per capire appunto che cos'è la teologia biblica e distinguerla dalle altre discipline, in particolare dalla teologia sistematica. Ok? Abbiamo il testo, la Bibbia, poi abbiamo la teologia biblica da un lato e la teologia sistematica dall'altro. Ora la domanda che sorge è questa: quale disciplina è più vicina al testo? Ok? È una domanda legittima. E io vorrei rispondere che entrambe dovrebbero essere vicine al testo. Saremmo degli illusi se credessimo che la teologia biblica, semplicemente perché si chiama biblica, è più vicina al testo. In realtà ci sono molte teologie bibliche che sono più lontane dal testo e delle teologie sistematiche che sono più vicine al testo, che sono più rispettose del testo. Ma cercando un po' di capire le differenze, giusto qualche esempio, Genesi 1:26, ok? Dio crea l'uomo, lo fa immagine e somiglianza. La teologia biblica è interessata in questo caso a fare delle domande storiche. Si chiede nella storia della Bibbia che cosa significa che Adamo ed Eva erano ad immagine di Dio, per esempio. Come interpretare Genesi 9 e altri brani fino a Colossesi 1. La teologia sistematica invece fa delle domande astoriche in un certo senso e si chiede, l'essere umano da un punto di vista antropologico, come possiamo definirlo per esempio? È trinitario? È binitario? Qual è la costituzione dell'essere? Capite che è una domanda diversa, ma è una domanda legittima. O pensando alla realtà dell'inferno per esempio, no? La sconfitta del nemico e poi la perdizione per quanti non hanno accolto il Vangelo, la teologia biblica risponde nel tracciare le traiettorie che si trovano nella scrittura, parlando del giudizio di Dio per esempio, parlando del Vangelo. La teologia sistematica potrebbe essere più interessata alla teodicea, cioè giustificare l'azione di Dio che decide di mandare all'inferno persone che hanno rifiutato di credere in lui. Ma è un Dio giusto o no? Un tipo di domanda che emerge dalla teologia sistematica. Oppure Giovanni 1:1, famosissimo, no? Nel principio era la parola, e poi potete proseguire, no? Una teologia biblica farebbe immediatamente il collegamento con quale libro della scrittura? Con Genesi. Abbiamo la stessa fraseologia nel principio. Dio creò e creò con la sua parola. Stessi termini che troviamo in Giovanni 1:1. La teologia sistematica invece potrebbe essere più interessata al logos nella filosofia. Come mai Giovanni usa questo termine, il logos, che richiama sì l'Antico Testamento, ma è anche un termine di comune uso nella filosofia greca, per esempio. E sono domande legittime, quindi stiamo semplicemente dicendo la teologia biblica ha una sua parte, ha una sua funzione, gioca un ruolo suo proprio ed è importante. Dice Voss, un autore di una importante teologia biblica, non c'è differenza tra le due, tra la teologia biblica e la teologia sistematica, nel fatto che uno sarebbe più strettamente legato alla scrittura dell'altro. In questo sono totalmente simili. Né la differenza sta nel fatto che l'uno trasforma il materiale biblico mentre l'altro lo lascia inalterato. Entrambi fanno egualmente trasformare la verità depositata nella Bibbia, ma la differenza nasce dal fatto che il principio secondo cui si effettua la trasformazione è diverso in ciascun caso. Nella teologia biblica questo principio è storico, nella teologia sistematica è di costruzione logica. La teologia biblica traccia una linea di sviluppo, la teologia sistematica traccia un cerchio. Ok, quindi cogliamo alcuni termini qui: storico, logico, sistematico, alcune cose che ci aiutano a comprendere in che modo è diversa. Queste discipline sono diverse. Forse un'immagine ci aiuta, o meglio, due immagini. Pensate alla teologia sistematica come l'immagine sulla sinistra, ok? Andate al supermercato e trovate, e se andate in un supermercato negli Stati Uniti, corridoi infiniti di tante possibilità, tutte catalogate, sistemate in un certo modo. Quindi le arance vanno qui, le mele vanno qui, le mele rosse vanno qui, le crispy qualcosa vanno di là e poi tutto il resto, ok? Quindi funziona a comparti, ok? È diviso a compartimenti. Invece la teologia biblica è più una passeggiata. Fa una passeggiata nella storia, osserva i fiori, osserva gli alberi, osserva le cose che lo circondano, guarda il terreno, guarda il cielo, ha una visione del mondo che è biblica, perché questa passeggiata è nella Bibbia. Ok? Quindi il suo universo simbolico è la Bibbia, le pagine della scrittura. Di nuovo, per precisare, se la teologia sistematica dice com'è Dio, che cosa dice la Bibbia sull'inferno, come avere pace con Dio, come spieghiamo la Trinità, la teologia biblica dice: interessante, il libro, questa citazione sul carattere di Dio in Esodo 34 si trova tante volte nella scrittura, no? Un Dio che è lento all'ira, ricco in misericordia. E quindi la teologia biblica mette insieme questi versetti, queste traiettorie, per dare un'immagine coerente del carattere di Dio. Oppure le immagini in Apocalisse, lo shalom dalla Genesi a Romani. La prima cosa che l'uomo perde è lo shalom, la pace con Dio, giusto? In Romani questa pace è ritrovata, capitolo 5, ora abbiamo pace con Dio. La teologia biblica è interessata a queste traiettorie. E tanti altri esempi che adesso magari sorvoliamo. Un'altra immagine che può aiutarci a capire il ruolo della teologia biblica all'interno delle varie discipline teologico-bibliche è questa. È di solito è rappresentata in questo modo, quindi vedete, è un circolo virtuoso, l'esegesi che dà il suo contributo alla teologia biblica e così via dicendo, fino a ritornare su se stessa, ok? È un modo di pensare a, come diceva Giampaolo, tutto quello che fate con applicazione è un approccio integrativo, ed è la cosa migliore in realtà, quindi tenere le varie discipline insieme in modo che si informino l'un l'altra. Un altro modo di pensare alle varie discipline è questo. Lo adopera D.A. Carson. Il feedback loop significa che in realtà tutte le discipline sono capillarmente integrate alle altre, e questo per varie ragioni, una delle quali è che nessuno di noi arriva nemmeno alla lettura del testo tabula rasa. Portiamo con noi dei preconcetti, non leggiamo come se non sapessimo nulla della scrittura, almeno in Occidente, e anche in Oriente, laddove non hanno la parola del Signore, comunque hanno un qualche concetto di religione e di divinità, ok? Quindi questo universo in qualche modo è già lì, questo universo si informa appunto attraverso questa interazione capillare tra le varie discipline. Pensando agli scopi invece della teologia biblica, quali sono esattamente gli scopi di questa disciplina? In quattro, e vado avanti, le listo tutte, sono queste: tracciare la storia della redenzione nelle storie bibliche. Ok? Questo è un punto fondamentale. Tracciare la storia della redenzione nelle storie bibliche. Questo ci dice già che abbiamo una storia all'interno delle storie del canone biblico. Seconda cosa, ci aiuta allo scopo di identificare le traiettorie e le tematiche portanti della rivelazione. Ora, tutto è importante nella scrittura, ok? È rivelata dal Signore e per il nostro ammaestramento, ma ci sono alcune tematiche che sono portanti, senza le quali noi non potremo comprendere questo piano di salvezza. Terza cosa, vuole consegnare innanzitutto alla teologia sistematica, ma anche alle altre discipline, dati che siano poi utilizzabili. E qui è importante capire in che modo la priorità della teologia biblica su quella sistematica è di vitale importanza, perché la teologia biblica consegna dei dati che sono fruibili poi per sistematizzare quelle che sono le dottrine bibliche. Quarta cosa, è importante perché insegna al discepolo come vivere nella storia di Dio. Ok? Quindi spero in qualche modo di catturarvi, se non sulle prime tre cose, almeno sulla quarta. Perché comprendere il piano di salvezza, comprendere la storia della redenzione, insegna a noi a capire dove sono, in quale atto della storia biblica mi trovo, come devo vivere oggi nella Chiesa, come devo vivere nel mondo, che cosa mi aspetta il futuro. Ok? Quindi sono tematiche di fondamentale importanza per la nostra vita. La teologia biblica ci aiuta anche a quello. Gianpaolo, mi dici da quando, chi tiene il tempo? Elementi fondamentali della teologia biblica. Vado veloce perché altrimenti è sera e magari siamo tutti stanchi. Allora, quali sono gli elementi fondamentali, portanti della teologia biblica? Intanto un asse letterario. Che cosa voglio dire? I termini a volte sembrano dire qualcosa di nuovo, in realtà stiamo dicendo sempre le stesse cose. Letterario perché la teologia biblica parte dal testo, ok? Quindi se è vero che arriviamo con la nostra lettura al testo, il modo in cui percepiamo la realtà, abbiamo una visione del mondo, un modo di leggere, la nostra cultura, la nostra formazione scolastica, ad ogni modo la teologia biblica si basa sul testo, quindi va al testo. E la scrittura ci dice esattamente questo nelle pagine dell'Antico ma anche del Nuovo Testamento. Quindi Dio ha parlato ma ha anche permesso che la sua parola fosse messa per iscritto. Quindi abbiamo tra le mani quello che è la rivelazione scritta di Dio, pertanto è lì che bisogna andare per fare teologia biblica. Mi dirai, l'hai già detto, è importante rimarcarlo, dopo vi farò qualche esempio. Secondo aspetto è l'asse storico, quindi la teologia biblica, a differenza della teologia sistematica, traccia delle traiettorie storiche, ok? Come quando ti raccontano da dove vieni, che cosa fai, no? Inizi da molto lontano, quindi come hai conosciuto il Signore? Inizi da lontano. La storia biblica è un po' così. Vuoi conoscere il piano di Dio? Devi iniziare proprio dall'inizio. Ma non solo questo, l'asse storico ci dice anche che c'è un... mi viene in mente il termine tedesco, ma quasi non quello italiano. C'è un centro della storia, ok? E quel centro della storia è Cristo. Ma ci dice anche che c'è un telos, c'è una fine della storia. E questo è importante ricordarlo, perché la teologia biblica dà un contributo primario in questo ambito. Terzo è l'asse escatologico, appunto, lo vedremo tra un attimo. E il quarto è l'asse cristologico. Che cosa significa l'asse cristologico o l'asse storico? Lo vediamo con questo versetto che... puoi andare avanti? questo versetto che troviamo nelle prime pagine della scrittura è quello che i teologi definiscono il proto-evangelo, ok? Notate, in questo versetto abbiamo quasi tutto in embrione. Si parla di donna, di discendenza, di progenie, la progenie del serpente, la progenie della donna, poi si parla di una battaglia, di tante altre cose, no? Ma il fatto è, anche se il termine non c'è, il versetto ci sta dicendo che c'è una fine. Questa tensione, questa crisi, questa rottura che si è venuta a creare avrà una risoluzione. Quindi l'asse storico ci dice che sappiamo già la fine dall'inizio. Non è meraviglioso? Sappiamo come va a finire la storia già dall'inizio. E poi leggi Apocalisse e leggendo le pagine dell'Apocalisse ti rendi conto che la storia era chiara sin dall'inizio. Dio vince e l'aveva detto molto molto tempo prima. Yay! Dice Horton, l'escatologia deve essere una lente e non solo un locus. È una lente attraverso la quale noi leggiamo tutto il resto e non semplicemente un punto, non semplicemente un aspetto della nostra teologia. Perché il Dio che ha parlato ha rivelato sin dall'inizio la fine. Pensate, nella protologia in Genesi abbiamo già l'escatologia. Ed è meraviglioso perché ci dice appunto quanto il Signore è stato accurato in questa rivelazione. Ci dice anche qualcos'altro, che verranno dei tempi futuri, dei tempi, dei giorni a venire, e notate, molti versetti, ho dato solo una lista qui, ma molti versetti che parlano degli ultimi giorni si trovano già nell'Antico Testamento, nella stessa fraseologia. Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi e vi annunzierò ciò che avverrà nei giorni a venire. Ok, per Giacobbe erano in avvenire di lì a poco, ma nel piano sovrano di Dio erano giorni molto molto più in là. O Isaia, quando dice: avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti. E poi leggiamo nel Nuovo Testamento, in Ebrei, che Dio ha parlato in tanti modi, in tante maniere, e in questi ultimi giorni, non gli ultimi ieri. Questo è un termine tecnico per dire in questi ultimi giorni nei quali noi ci troviamo, Dio ha parlato mediante il Figlio. Ok? Quindi vedete il collegamento. Da un punto di vista storico ed escatologico, magari occorre fermarsi un attimino a comprendere in che modo la versione cristiana, quindi quello che noi sappiamo a seguito dell'intera rivelazione, contribuisce a questo asse escatologico, a questo asse storico. Nella visione giudaica l'asse sarebbe molto semplice: creazione, escaton, ok? Creazione, giustificazione; creazione, giudizio; creazione, resurrezione finale. Molto semplice. Nella visione cristiana le cose si complicano un po'. Si complicano perché? Perché abbiamo il fattore Cristo che rivoluziona tutto. Manda avanti tutta la... Sì. Nella visione cristiana abbiamo la creazione da un lato, ma l'escaton, quindi gli ultimi giorni, quelli lontani, incontrano il presente nella persona di Gesù. Quella giustificazione finale, quel giudizio finale, incontrano il presente in Gesù. Quella nuova creazione finale incontra il presente in Gesù, che è il principio. Colui che mette in atto una nuova creazione. Noi siamo letteralmente la nuova creazione, non semplicemente nuove creature. Siamo la nuova creazione in Cristo Gesù, quindi siamo una primizia di quello che Dio farà. Queste due frasi, inaugurazione dell'escaton, consumazione dell'escaton, non sono due livelli, quello sopra non è quello spirituale. Queste sono semplicemente le ere che si incontrano, dando poi origine a quello che noi chiamiamo, quello che, se foste a eBay, ma penso la utilizzate questa fraseologia anche qui, siamo nel già qui, ma non ancora. Cioè, il regno è già qui, il Signore è già con noi, lo Spirito Santo è in noi, siamo salvati, siamo risuscitati, ma non ancora. Ok? siamo in questa fase, in questa terra di mezzo, se volete. Quindi siamo lì in attesa, è una bella terra di mezzo in realtà, in attesa della piena glorificazione che vivremo nel futuro. Quindi questi sono gli elementi importanti, fondamentali della teologia biblica. Quali sono le sfide della teologia biblica? Beh, innanzitutto il metodo, perché il metodo che utilizzerai detterà un po' il risultato che ti ritroverai tra le mani. E di metodo stiamo parlando, con dei casi pratici spero di aiutarci domani. L'altra difficoltà sono le voci nella scrittura, ed è una cosa che dobbiamo riconoscere. Abbiamo un autore che ha parlato, questo è l'autore divino, ma abbiamo anche delle voci umane che hanno parlato in questa, in questa intersezione che è difficile spiegare, il concetto di ispirazione, un autore divino che parla attraverso le bocche di un autore umano e che preserva poi la sua rivelazione anche in forma scritta. Quindi come mettere insieme la voce e le voci? È una tensione che ritroviamo nella scrittura. Oppure la relazione tra l'Antico Testamento e il Nuovo. Come spieghiamo alcune tensioni sulla legge, per esempio? E qui un termine che possiamo, possiamo osservare è quello della continuità e della discontinuità. In alcuni casi abbiamo più continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento, in altri casi abbiamo più discontinuità, semplicemente per dire che alcune cose che si ritrovano nel canone ebraico non si ritrovano né come insegnamenti, non sono più vincolanti, per esempio, per i cristiani oggi. Puoi andare già all'altra slide. Concludiamo alle 9? Va bene così? Ok. Soffermandoci un attimino, dovreste avere nelle vostre pagine questo approfondimento, ce l'avete? Ok. Di tanto in tanto vi lancerò degli approfondimenti, sono proprio dei mini approfondimenti, mini laboratori, ok? Quindi solo per darvi l'occasione di riflettere meglio su queste cose. C'è una diversità nella scrittura, ok? E va riconosciuta. È inevitabile. Abbiamo diversi autori che scrivono nell'arco di tot secoli, e quindi è normale che scrivano in modi diversi, hanno una formazione diversa, hanno anche interessi diversi. Oserei dire non una teologia diversa, ma un modo di formulare la stessa teologia in modi diversi. Stessa teologia, ma da angolazioni diverse. Pensate ai Vangeli. Abbiamo quattro prospettive su un solo Cristo. Sono diverse tra di loro. Non includono tutto. Quindi è inevitabile che vi sia della diversità. Oppure pensiamo al concetto di giustificazione in Giacomo e in Paolo. No? È una opportunità, non è una difficoltà. È un'opportunità per notare in che modo Paolo e Giacomo sono complementari tra loro e non in contrasto tra loro. Oppure il sacrificio di Gesù sorprenderebbe, ma Paolo parla pochissimo del sacrificio di Gesù e ne parla tantissimo invece la lettera agli Ebrei. Quindi abbiamo dei brani chiave nella lettera ai Romani, ma prevalentemente troviamo la dottrina dell'espiazione nella lettera agli Ebrei. Quindi vedete, c'è una complementarietà negli scritti del canone della scrittura. Oppure pensare alla cosiddetta alta cristologia e bassa cristologia. Ora qui, dal momento in cui inizio a mettere dei nomi accanto a queste categorie, potete leggermi così. Non sono proprio d'accordo. Bultmann è un teologo liberale, diceva che Giovanni fosse il Vangelo dall'alta cristologia, i sinottici presentassero un Gesù un po' più umano. In realtà potremmo parlare di teologia, di cristologia implicita nei sinottici e più esplicita in Giovanni. Quindi di nuovo una complementarietà. Oppure il Paolo di Atti contro il Paolo epistolare. Paolo contro Paolo. Quindi Paolo prima, Paolo dopo, verso la fine della sua vita. Alcuni che ritengono, per esempio, che le pastorali appartengano, che siano pseudepigrafi e appartengono anche dal secondo secolo in poi, tendono ad affermare che qui abbiamo una dottrina che si discosta un po' dalla teologia paolina. Abbiamo qui qualcosa che ricordi il cattolicesimo incipiente, anche se il cattolicesimo arriverà molto dopo, ma per dire, sembra che l'organizzazione della Chiesa, gli anziani, stiano a testimonianza appunto che questa non è la penna di Paolo. Oppure Brueggemann nell'Antico Testamento, nel canone ebraico, sostiene che all'interno di questi libri abbiamo la testimonianza, non un po' in tutti i libri in qualche misura, poi c'è la disputa, per esempio da parte dei sapienziali, anche nei profeti, e la difesa di qualcosa che si può conservare. Quindi già all'interno del canone biblico sembra che vi siano delle voci contrastanti. E poi la tesi famosa di Wellhausen, i profeti contro la legge. Quindi da un punto di vista biblico e della teologia biblica è stato già detto tanto, forse troppo. Purtroppo tocca a noi adesso un po' fare una scrematura di queste cose e capire effettivamente che cosa vogliamo conservare. Cioè, chi vede per esempio quello che avviene nella scrittura come una conversazione a tavola rotonda? Cioè, chi invece dice no, dobbiamo allungare il tavolo, dobbiamo permettere ad altri di partecipare a questa discussione? Bauer, per esempio, sosteneva che in origine vi fosse la diversità di opinioni su Cristo, per esempio, e poi solo man mano si è andato consolidando l'ortodossia. Ma la storia dice il contrario, quindi anche allargando il tavolo non ce la facciamo, perché già all'interno del Nuovo Testamento abbiamo dei credi che ci parlano della divinità di Gesù, per esempio. Credi semplici, credi complessi, il binitarismo incipiente, cioè un termine per dire che Gesù era stranamente già adorato quale Dio insieme al Padre. E questa cosa non si può spiegare se non era già avvenuto qualcosa molto molto prima, quindi già con la risurrezione di Cristo. Ci ricordiamo quello che Tommaso stesso dirà. Oppure le formule trinitarie, famosa quella di Matteo 28, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. In nomina sacra, negli scritti, cosa sono in nomina sacra? Beh, se avete il bumper sticker, come si dice in italiano, l'adesivo sul retro della vostra macchina con ICTUS, quello è un acronimo che sta per Cristo Gesù, no? E altre cose. Però troviamo anche poi dei nomina sacra che sono semplicemente le iniziali del nome di Gesù. Gesù Dio, Gesù Salvatore, Gesù Signore, e diversi altri. Lì avete una lista per chi volesse cimentarsi con il greco. Ok, quindi questo semplicemente per dire, allargare il tavolo non serve. La teologia biblica fa teologia sulla Bibbia, nelle pagine della scrittura, ed è liberatorio per noi. Non significa non fare ricerca storica, non significa anche interrogarsi e interagire per esempio con i padri della Chiesa, ma la teologia biblica rimane ancorata al testo, rimane all'interno del canone biblico. Alcuni presupposti della teologia biblica, quindi, alcuni di questi li abbiamo già visti, ripetiamo. Il presupposto numero uno è che Dio ha parlato. Se Dio non avesse parlato, se Dio non avesse rivelato, non avremmo nulla di cui parlare oggi. Ma Dio ha parlato, si è fatto conoscere in eventi storici, ma poi ha anche aggiunto il suo commento a questi eventi. Non ha lasciato agli uomini interpretare gli eventi. Lui ha operato nell'Esodo, per esempio, ma poi ha anche spiegato qual è il significato di questo Esodo. Altro presupposto è che abbiamo un autore, ma abbiamo anche degli autori. Un altro presupposto è che lavoriamo su questo canone. Quindi un canone che è chiuso e che ha dei limiti, ma in senso positivo, cioè pone dei paletti. Non si va di qua, di là, non si va oltre quello che è scritto, quello che Dio ha rivelato. Numero 6, numero 7, come vi dicevo, è l'asse cristologico, l'idea che la teologia biblica punti a Cristo e che tutta la scrittura in realtà, tanto l'Antico Testamento quanto il Nuovo, sia parte della scrittura cristiana. C'è chi ama utilizzare la Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana. Noi crediamo fermamente che tutta la rivelazione, da Genesi, Apocalisse, sia scrittura cristiana e vada letta con queste lenti, con le lenti di Cristo, con le lenti di quello che Dio ha fatto in Cristo. Significa leggere Gesù sotto ogni pietra, dietro ogni albero? No, ma significa leggere Gesù nell'Antico Testamento. Dovrebbe sorprenderci se non ci fosse nulla a suo riguardo nel libro che lui stesso ha ispirato. Qualche citazione, siamo addirittura d'arrivo. Scrive Sanders, parlando degli eventi e delle parole, cioè del commentario di Dio stesso agli eventi, nella pienezza dei tempi Dio non ci ha dato dei fatti su se stesso, ma ci ha dato se stesso nella persona del Padre che manda, il Figlio che è mandato e lo Spirito Santo che viene versato. Questi eventi erano accompagnati da spiegazioni ispirate, ma queste dipendevano dagli eventi. Ora, se lo rileggete, capite perché? È importante che il commentario agli eventi sia fatto da Dio e non dall'uomo. È Lui che decide che cosa significa la croce, è Lui che decide che cosa significa l'inferno, è Lui che decide che cosa significhi la grazia, non gli uomini. Questo lo fa in tanti modi, ma la garanzia per noi è che il testo è ispirato, pertanto quello che Dio dice è quello che l'uomo dice. Ok? Quindi l'autore umano ispirato da Dio. Oren scrive anche che, parlando della rivelazione della redenzione, che la rivelazione progredisce perché la redenzione progredisce. Quindi questi eventi storici progrediscono così come progredisce la rivelazione. Infatti un caposaldo della teologia biblica è che è progressiva, cioè svela in modo progressivo il piano di Dio di salvezza. Dunque, come definiamo la nostra disciplina? Come definiamo la teologia biblica? Solo qualche citazione, abbiamo concluso. D.A. Carson scrive così: la teologia biblica cerca di scoprire e articolare l'unità di tutti i testi biblici presi insieme, ricorrendo principalmente alle categorie di quei stessi testi. Andy Naselli, che è un suo discepolo, dice: la teologia biblica studia come l'intera Bibbia progredisce, si integra e culmina in Cristo. Più semplice da memorizzare questa, no? Prendiamone un'altra. Voss: la teologia biblica è quella branca della teologia esegetica che si occupa del processo di autorivelazione di Dio depositato nella Bibbia. Notate, abbiamo aggiunto qualcosa qui. La teologia esegetica, la teologia biblica è fortemente esegetica, fa l'esegesi dei testi, parte dal basso verso l'alto nella sua scoperta delle traiettorie dei temi biblici. Un'ultima citazione, un po' più lunghina, di Alexander, e lui dice: la Bibbia è una biblioteca unica di testi religiosi. La teologia biblica arricchisce la nostra comprensione di questa biblioteca esplorando come diversi libri biblici contribuiscono al suo messaggio teologico complessivo e come a sua volta questo messaggio complessivo influenza il nostro apprezzamento di ciascun libro. Anche qui abbiamo aggiunto un dettaglio in più. Che cosa? Che il tutto informa la parte e la parte informa il tutto. Significa che chi fa teologia biblica davvero deve conoscere bene l'intero canone. Può partire da Giovanni, però non si ferma lì. Può partire da Giovanni 1, ma poi va a Genesi, lungo tutto l'Antico Testamento, fino all'Apocalisse. Quindi questo è, in conclusione, quello che la teologia biblica fa e quello che vuole realizzare: aiutarci a comprendere meglio il piano di salvezza rivelato nelle scritture dall'inizio alla fine attraverso la lente che è Cristo Gesù.